In altre parole.
Giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera, Jacopo Zanchini è la voce esperta di In altre parole di questa settimana, che ogni mattina ci guida e ci aiuta a capire i fatti dell'attualità politica internazionale. Intanto, Jacopo Zanchini, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, lo dicevamo ieri, la Neue Zürcher Zeitung, in un articolo a firma di Revert Hoffer da Beirut, ci raccontava che alla luce dei nuovi attacchi iraniani, che per la prima volta dal famoso accordo di cessate il fuoco ha registrato nuove vittime americane, prevedeva per i prossimi giorni una nuova escalation, perché l'Iraq non cederà come vorrebbe o come si aspettava Donald Trump. Anzi, nel fine settimana la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha definito priva di valore la firma di Trump sul documento. Intanto questa mattina si dice USA-Iran, scrivono i giornali, decima notte di attacchi, e Axios dice i mediatori iraniani spingono per la tregua mentre Trump valuta la guerra totale. Jacopo Zanchini, cosa sta succedendo? Qual è il quadro della situazione oggi?
Beh, cioè, come dicevi, siamo alla decima notte di bombardamenti, c'è un netto ritorno all'escalation militare, non si vede per ora la luce intorno fondo al tunnel, e i nodi di quella guerra cominciata da Trump e Netanyahu il 28 febbraio vengono drammaticamente al pettine. In qualche modo di nuovo ci si ritrova con l'Iran che reagisce ai bombardamenti americani colpendo le monarchie del Golfo, bersagliando addirittura gli impianti di desalinizzazione come il caso del Kuwait, colpendo pesantemente anche la Giordania, che finora non aveva colpito così in questo modo, il che rischia peraltro di provocare un ulteriore intervento israeliano con un'escalation che a quel punto diventerebbe ancora più devastante. Addirittura dalle basi tedesche e britanniche degli Stati Uniti stanno decollando verso il Medio Oriente nuovi aerei F-16 e F-35 per colpire i radar iraniani. Il bilancio dell'escalation in Iran in questi giorni, come dicevi tu, è intorno ai 60 morti, più di 500 feriti, ci sono morti statunitensi, almeno 3, insomma lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato, così come sono bloccati i porti iraniani. I ribelli Houthi in Yemen minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb e il transito dai porti sauditi, insomma è una sorta di stallo politico con escalation militare, una specie di, se vogliamo, tragico giorno della marmotta del Golfo Persico, cioè una cosa che si ripete continuamente e che non sembra avere uno sbocco.
Intanto, stando sempre sui giornali, oggi Sole 24 Ore riportava l'affondo del Financial Times, che fa notare che non sia ancora chiaro in che modo Trump intenda limitare i costi economici, politici e diplomatici dell'ultima escalation, che poi appunto escalation in corso, mentre il New York Times invece diceva ieri che Trump o gli Stati Uniti, insomma, non dicono davvero o non rivelano i veri numeri, ecco, delle vittime o degli attacchi subiti dall'Iran. Ecco, facendo anche un passo indietro, Jacopo, nella dinamica e nella cronistoria degli eventi, cosa non è andato come Trump pensava?
Ma direi che dall'inizio c'è stato un grande malinteso. L'operazione folle condotta il 3 gennaio in Venezuela con il raid militare statunitense contro Maduro ha fatto pensare a Trump di poter risolvere i suoi problemi, eliminare i suoi nemici con la forza militare, di poter seguire in questa avventura il premier israeliano Netanyahu, che però aveva un'agenda tutta sua che lo spingeva a seguirlo. L'operazione in Iran viene fatta su queste basi, ma mantandola come una specie di tentativo di cambio di regime o di difesa degli oppositori iraniani, che effettivamente in quel periodo all'inizio dell'anno venivano repressi nel sangue, ma si rivela in qualche modo un fallimento strategico, perché è totalmente diverso il contesto. Il paese è molto più lontano, è molto più grande, ha una ha un peso regionale molto più forte e quindi diciamo non ha alcun paragone possibile con il Venezuela, non solo, ma ha ricostruito il New York Times con una lunga inchiesta che Trump si è fidato di un fantasioso progetto israeliano che mirava addirittura a usare l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad come una sorta di Delcy Rodriguez, per usare il paragone del Venezuela, cioè la vicepresidente, come un leader del regime per sostituire il vertice del regime attuale, insomma, e usare i curdi iracheni e i curdi iraniani come truppe sul terreno. Nessuno di questi scenari si è effettivamente realizzato. È chiaro che si sapeva in realtà già che l'Iran avrebbe bloccato lo stretto di Hormuz e bombardato gli alleati degli Stati Uniti nella regione, e quello che si è capito è che l'Iran si preparava da 20 anni, dai tempi della guerra in Afghanistan e in Iraq, a questo scenario e sapeva come reagire, e questa cosa non è stata tenuta in conto. Aveva addirittura livelli di comando regionali separati appositamente per poter funzionare in maniera autonoma, aveva previsto fino a 4 livelli di leadership politiche e militari da sostituire di volta in volta quando i dirigenti venivano uccisi. Insomma, poteva resistere a oltranza. Ovviamente l'Iran ha registrato migliaia di morti anche civili e è in una situazione chiaramente grave, ma il regime ritiene di essersi a questo punto anche rafforzato e sente di aver sconfitto in qualche modo la più grande potenza militare mondiale e la più grande potenza regionale militare, che è Israele, e pretende quindi in qualche modo di essere vincitore e di passare all'incasso, cosa che sta facendo bloccando lo stretto di Hormuz e pensando che quella sarà la sua arma strategica di domani.
E insomma, per ora sembra un'arma strategica, diciamo, vincente, o comunque, insomma, ci ha portati a questo impasse di cui dicevi. Ecco, invece, a livello regionale, che cosa registriamo?
Ma a livello regionale diciamo che il Medio Oriente, che era già scosso ovviamente dalla lunga guerra di Gaza e dalla guerra dei 12 giorni con l'Iran del 2025, è stato ulteriormente trascinato da questa scelta dissennata di Trump e Netanyahu in una spirale di conflitti tra di loro interconnessi, con l'invasione e l'occupazione del Libano da parte di Israele, con l'invasione, ricordiamolo, di Israele e del sud della Siria, di cui non si parla mai, di cui continua a occupare un pezzetto, la distruzione delle infrastrutture dei paesi del Golfo Persico e soprattutto per questi paesi anche la fine di quella loro immagine di oasi di pace e di stabilità e del loro soft power. Quindi diciamo l'ordine regionale, che era già in crisi, è completamente esploso. Questo ha un prezzo anche ovviamente per Washington, non solo perché l'attacco è avvenuto mentre l'Iran trattava con gli Stati Uniti, e questo diciamo chiaramente per la credibilità futura di Washington nel mondo è una cosa diciamo senza precedenti, ma le monarchie del Golfo oggi stavano a non fidarsi di più dell'America di Trump. Addirittura l'Arabia Saudita si è fatta un po' l'idea, e anche il Qatar, che senza un accordo a questo punto direttamente con l'Iran non ci sarà una nuova stabilità nella regione, e quindi addirittura vorrebbe forse rivolgersi alla Cina, che già lavorava a un riavvicinamento tra Teheran e Riyadh nel 2003, poi interrotto dalle guerre successive. Quindi il sogno di Trump, che l'Arabia Saudita avrebbe aderito agli accordi di Abramo e avrebbe un giorno riconosciuto Israele, cosa che sembrava sulla strada di fare, a questo punto, dopo questo conflitto, è completamente fallito.
Certo, e dicevi prima anche, insomma, una guerra condotta in qualche modo a rimorchio anche di Israele sulla base di speranze appunto infondate, però anche pensando, ecco, a chi circonda Trump, sembra esserci una sorta di impreparazione politica. Allora, perché siamo quasi in chiusura? Uno, come si spiega un'impreparazione del genere? E due, se volessimo fare, come dire, delle previsioni, perché ormai in realtà è impossibile, ma insomma, c'è chi stamattina dice Trump si prepara la guerra totale, chi come Lanzetta ieri diceva l'Iran non cede, e chi questa mattina però dice anche che in gran segreto dietro le quinte Trump starebbe lavorando ad un altro mini accordo. Ecco, quindi in che direzione stiamo andando, se possiamo sbilanciarci?
Dunque, a livello di incompetenza, all'interno dell'amministrazione Trump le trattative le conducono degli immobiliaristi, tipo
Ecco.
Jared Kushner o Steve Witkoff. Quindi sono imprenditori, non sanno, pieni di conflitti di interessi, non sanno nulla a livello diplomatico. E a livello più generale, il Financial Times ha appena pubblicato un articolo che si intitolava Il Dipartimento di Stato riposi in pace, in cui
Ecco.
appunto racconta come la diplomazia americana è allo sbando, dei 101 ambasciatori nominati da Trump, solo 9 sono diplomatici di carriera, decine di ambasciate sono vacanti, anche ambasciate molto importanti, quindi diciamo il Dipartimento di Stato statunitense non lavora in maniera professionale, e questo diciamo si vede a ogni passaggio dell'amministrazione Trump, e questo è uno dei punti sicuramente fondamentali di questa crisi, e l'altro è che nessuno osa dire di no a Trump nella sua cerchia più stretta, perché hanno in qualche modo paura delle sue reazioni. Per quanto riguarda le previsioni, sinceramente non sono in grado di farle, si dice tutto e il contrario di tutto. Il sistema che è stato messo in piedi favorisce l'escalation e favorisce un gioco a rialzo, soprattutto da parte iraniana. Certamente nessuno dei due ha interesse in teoria alla guerra totale, ma il meccanismo messo in atto, in qualche modo quello che è stato risvegliato con questo conflitto, potrebbe non essere fermato facilmente. Le diplomazie dei paesi mediatori sono al lavoro, stanno cercando di ottenere una nuova tregua di 10 giorni, riferiva la Reuters, ma non significa che questa tregua ci sarà, oppure non significa che dopo questa tregua qualcosa non possa farla saltare. Ecco, siamo veramente in terra incognita.
Siamo veramente in terra incognita, non mi sembra ci sia bisogno di aggiungere altro. Jacopo Zanchini, grazie per questa lettura, noi ci ritroviamo domani alle 8:18.
Grazie a voi, buona giornata.